Allora, caro Stefano Impallomeni, eccoci qui arrivano qui, come sempre tanti messaggi. Ti leggo questo: 331-8200-23. Qualcuno sembra. Aspetta, che questo è lunghissimo perché c'è questi papier che è una roba. Mi devo mettere pure gli occhiali.
No, ma una bella visione questa.
Sì, è doppio occhiale, vedo meglio.
È abbagliante.
Qualcuno sembra aver sottovalutato le parole di Tudor della settimana scorsa, ma sono stato uno spartiacque. Ha dato ragione a Sarri, criticando la rosa attuale con un chiaro avviso ai naviganti per il mercato estivo. Se si dovesse procedere con la solita lentezza negli acquisti, non mi meraviglierei affatto delle dimissioni del tecnico croato, che secondo me ha rischiato pure di essere cacciato. Che sarebbero il colpo definitivo alla credibilità dell'attuale proprietà di Biancoceleste. A quel punto al suo posto potrebbe arrivare forse solo Gaetano Salvemini, che ha allenato anche Brambati. Papadopoulos,
sì,
se non avessero
rispetto,
già
però,
altri impegni.
Portiamo rispetto.
Bravo.
Le persone che hanno fatto calcio per anni,
a sti fenomeni,
sono stati grandi professionisti. Sembra che uno dice Gaetano Salvemini. Rispetto.
Piccari, rispetto.
No, ma io leggo i messaggi del nostro amico.
Lo so,
io
se, capito.
Cioè, io se fossi in questo momento, faccio questa piccola parentesi. Al di là di tutto quello che ha detto Tudor, che in effetti prima della partita con Monza sembrava più Sarri che Tudor.
Mamma mia.
Però al di là delle non c'è, non risponde, come mai? Vabbè, proviamo ancora, strano. No, però al di là adesso di quello che ha detto, e chiedo a te, in quanto uomo di sport, di calcio, eccetera, eccetera, Stefano, la partita prima della partita con il Monza, affronti il Monza e fai vedere quello che hai fatto vedere, mi parli di rosa? Ma io se sono il presidente mi incazzo come una bestia.
Ma scusami, però l'avrebbe detto prima.
Prima ha detto, qua sopravvalutate la rosa, qua. Poi mi vai a giocare con il Monza. Tolti i primi 30 minuti fai delle oscenità, oscenità.
Sì.
Dove tu a fine partita devi dire, diciamo così, ai microfoni, chiedo scusa a tutti voi, oggi mi sono incartato da solo.
Allora, la gestione ha lasciato qualche perplessità, soprattutto all'interno della partita, non tanto nelle scelte iniziali, soprattutto nella lettura della partita, di alcuni momenti della partita, e vedi la sostituzione di Zaccagna ammonito al 35esimo del primo tempo, quando sei in vantaggio di 1-0 su un campo difficile contro una squadra che è una bella squadra e che gioca un calcio molto 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 buono. E poi dopo al 65esimo, quando poi ti privi della tecnica, della fantasia, dei colpi di Luis Alberto, ma anche, voglio dire, dello stato psicologico positivo di Immobile, che era ritornato al gol dopo non so quanti giorni, insomma. Però lì puoi fare una scelta a Castigliano sul posto di Immobile, si possono discutere queste cose qui, però ti sei consegnato un po', no? E quindi la gestione. Per quanto riguarda la rosa, non sono d'accordo con quello che poi ha dichiarato Tudor prima della partita. Insomma, questo non è il momento, secondo me, di fare questo tipo di dichiarazioni, no? Tu cerchi di spingere la macchina fino in fondo, alzando la velocità, cercando di raggiungere quello che adesso, voglio dire, sulla carta è molto difficile da raggiungere, una lotta fino all'ultimo contro l'aritmetica per quanto riguarda il sesto posto, che potrebbe dare, facendo delle combinazioni, liberare un posto nel caso in cui l'Atalanta o la Roma dovessero vincere la partita, trick e track, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembra di scenari molto difficili e molto ipotetici. E la Lazio avrebbe potuto vincere a Monza.
A voglia.
E quindi ricordo la gestione nel derby.
Fine, sei in vantaggio.
Mi ricordo la gestione, le scelte del derby. E anche durante la partita. E mi ricordo anche la partita in Coppa Italia con la Juve, no?
Io penso che uno deve analizzare sempre quello che vede, non quello che poi sarà e quello che deve venire. Quello che
secondo
vedo,
me poi questo tipo di riflessione avranno fatto anche a livello dei vertici societari.
Ma ci mancherebbe. Cioè,
una
preparazione
non lo
alla gara con il Monza.
Come
non ci può parlare di rosa sopravvalutata.
Si interrogherà
anche, ma parli della partita. Quindi i messaggi poi li lanci al presidente quando stai in sede opportuna.
Hai parlato,
eccetera, eccetera.
Addirittura l'amico ascoltatore parla di dimissioni, tu addirittura c'è forse questo.
Ma io ho letto che
il presidente
si è arrabbiato moltissimo.
Legittimo.
C'ha ragione.
Visto che al 95esimo ti sei rattrappito là, raffazzo un calcio rinunciatario, sei consegnato in quel modo, non lo so veramente. La Lazio che invece aveva fatto una buona mezz'oretta iniziale, era andata in vantaggio meritatamente e avrebbe potuto... Poi trovi quel gol sull'errore gratuito che ti concede Monza e che fai? Te rinchiudi ancora dentro e aspetti, insomma, aspetti che ti facciano il gol del pareggio. Insomma, poi è andata così. Però...
ti ripeto, a me piace sempre parlare di campo, poi tutte le altre cose si analizzano nel momento opportuno, eccetera. Che la rosa abbia dei problemi siamo tutti d'accordo, ma te contro il Monza non puoi presentarla in quella maniera la partita, e soprattutto al termine della gara dove tu hai fatto una serie di errori anche ingiustificabili e soprattutto che hanno creato confusione, beh, devi dare tu una spiegazione a quello che noi abbiamo visto, perché parlare sempre il presidente, la rosa, io quello che vedo contro il Monza, tu hai fatto dei cambi che ancora oggi molte persone si chiedono perché li hai fatti, qual è stata la motivazione.
Questo non lo so.
Quindi vabbè, comunque
la motivazione l'ha detta, perché era ammonito Zaccagni.
Sì, Zaccagni e Camada e Luis Alberto li togli in quella partita.
No, ma non tanto l'ammonizione, tu togli Zaccagni e metti Casale, non è che metti
per prendere il cartellino giallo dopo un minuto,
quindi dai un messaggio alla squadra
andiamo su, ragazzi,
copriamoci.
Allora, buon pomeriggio, sono Sabrina da Fontenuova, salutiamo Sabrina. Intanto Gasperini deve tenere per sé le sue cavolate, poi non trovo giusto recuperare una partita, mi sembra un abuso, grazie. Questo è quello che ci scrive Sabrina. Poi ci chiedono se il Napoli, aspetta che ti porto questo messaggio, chiedono altra domanda, ma nessuna squadra big investirebbe 18-20 milioni per Zito Luvumbo? Domanda, risposta Stefano. Luvumbo,
che vuoi che 18-20 ti dica? Che Luvumbo milioni? No, non farei, mi sembra un'operazione abbastanza onerosa per assicurarsi le prestazioni di Luvumbo, che resta un giocatore interessante, ma mi sembra una cifra eccessiva da spendere.
Allora, poi c'era anche chi ci chiedeva se il Napoli con Kop Meyers, Lukaku poteva tornare a lottare per lo scudetto.
Bah, tutto da vedere. Lì c'è da rimettere, riaccendere l'entusiasmo e soprattutto convincere la vecchia guardia a riprendere un discorso, insomma, competitivo, vincente. Io lo stavo vedendo 89, allora ha 39 punti in meno dello scorso campionato a Napoli, 51 contro l'89, non mi ricordo, comunque insomma una cosa abissale, impensabile, inaccettabile. È incredibile, perché nessuno avrebbe immaginato un crollo così verticale di una squadra che resta forte, secondo me, Marco. Poi, sai, è difficile immaginare e dire questo adesso, però secondo me Napoli, se riparte nel prossimo campionato con un'altra testa e soprattutto facendo tesori degli errori che sono
bisogna
stati
fatti, anche gli acquisti,
in capo e in coda, perché gli errori sono stati di tutti, i più grandi sono stati riconosciuti dallo stesso presidente. Detto questo, si può voltare pagina e si può ricostruire qualcosa di significativo anche con questa rosa. Senti che ti dico, facendo le correzioni giuste.
Allora, siccome abbiamo dei contributi che possiamo far vedere, ieri c'è stato un evento proprio a Roma, che era presente anche il nostro Niccolò Ceccarini, eravamo presenti anche con Lorenzo Beccarisi, che è inviato a Discop qui a Roma, questo evento Gran Gala del Calcio. Ti faccio sentire un direttore sportivo che tu conosci molto bene, quest'anno con la sua squadra, il suo allenatore, stanno tentando di raggiungere questa salvezza, ossia mi riferisco al direttore Angelozzi. Ce lo sentiamo in questo passaggio e poi torniamo subito in studio.
Questo non lo posso dire io, un modello, io dico che Frosinone è la società che da qualche anno sta portando avanti la valorizzazione di tanti giovani che magari in Italia si fa meno. La settimana scorsa mi hanno invitato quelli del Bayer Leverkusen così per una conoscenza, conosco il direttore sportivo, mi ha voluto conoscere l'amministratore, lui ha detto ma in Italia non fanno quello che fate voi con tutti questi giovani, per cui per noi abbiamo una convinzione di andare di portare avanti questo progetto e lo portiamo avanti, poi se gli altri siamo di, come si vuol dire, di di esempio saranno gli altri a dirlo, ma non siamo noi che lo possiamo dire.
Senti direttore, hai fatto molta campagna acquisti prendendo giocatori in prestito anche da club importanti, penso soprattutto alla Juventus, no? Con Suleva, Renicea, Caio Giorgio. Ecco, Sule sotto gli occhi di tutti, insomma, io l'ho visto anche ieri a ieri a Empoli, devo dire la verità, insomma, forse è stata la sua miglior partita, ma quando c'è in palio la salvezza diventa tutto più complicato. Cioè, sono tutti da Juve secondo te, Sule ma anche gli altri?
Ma per me sono giocatori bravi, tutti e tre sono giocatori che ci possono stare, poi dopo sarà il direttore della Juve a decidere se possono stare nella Juve, tanto loro sono bravi a valorizzare i giocatori. Da noi stanno dimostrando di essere giocatori da Serie A, poi abbiamo altri giovani, Ibrahimovic del Bayern di Monaco, Cuni del Bayern di Monaco, Ranieri del Real Madrid. Le società importanti ci vogliono dare sempre questi giocatori a Frosinone perché c'ha questa politica.
Cosa ti ha sorpreso in particolar modo di Sule? Se c'è qualcosa
Sule è un giocatore che c'ha classe, c'ha dribbling, c'ha inventiva, è un giocatore che c'ha talento. Quando uno c'ha talento, per me può giocare dovunque.
Guido, nella tua carriera questa eventuale, l'eventuale salvezza del Frosinone a che posto sarebbe come risultati sportivi per tutto quello che hai fatto? Perché insomma hai passato anche delle stagioni difficili a Bari, dovresti aver fare un altro miracolo. Ecco, questa salvezza se dovesse arrivare cosa vorrebbe dire?
È un bel bigliettino da visita per le mie soddisfazioni quando sarò vecchio, che magari penserò che una cittadina di 40.000 abitanti che raggiunge la permanenza, perché il Frosinone è la terza volta che va in Serie A, due volte è stata in recessione, quest'anno lotteremo fino alla fine, speriamo, perché la città di Frosinone se lo merita, i tifosi, tutti quanti, la società, presidente Stirpe, insomma è 20 anni che ha portato questa squadra dalla C2 a livelli europei, per cui sarebbe un sogno.
C'è già un discorso con la Juventus per un eventuale prolungamento dei prestiti di questi giovani clienti? Avete già parlato con Giuntoli?
No, noi abbiamo un buonissimo rapporto con Giuntoli, però sinceramente in questo momento stiamo pensando a raggiungere la salvezza.
Stiamo pensando a raggiungere la salvezza, ti chiedo, mi aggancio un attimo a questa salvezza difficile, perché lì c'è una lotta veramente all'ultima
però,
partita, Stefano.
È un modo intelligente, fammi dire questa cosa, Marco,
prego.
Parte del Frosinone, di fare questo tipo di politica che ha attirato i grandi club, cioè,
ha
citato Cuni, il Bayern Monaco, Ibrahimovic, Reiner del Real Madrid, Sule, Parinacea, Oisen che poi è andato alla Roma e sfumato. Cioè lui con quasi 0 euro, no, adesso 0 euro è eccessivo, però anche con un budget limitato in uscita, ha fatto entrare tutti questi, cioè come dire, qui a Frosinone noi valorizziamo, e anche questa cassa di risonanza ha utilizzato bene questa cosa, anche di richiamo a livello europeo, perché il Real Madrid se ti presta un calciatore, il Bayern Monaco, sanno che a Frosinone c'è questa possibilità, no? Io ti valorizzo il calciatore, poi ne parliamo a fine stagione, e nel frattempo però hanno allestito una formazione che ha una logica, che ha una forma giusta, che ha avuto una dimensione, un suo perché in questo campionato difficile come quello della Serie A. Adesso il tentativo è di mantenere la categoria, non sarà facile, però Stirpe, io lo stimo tanto, non lo conosco, però mi piace come si muove all'interno di questo ambiente. Di solito dove si chiacchiera tanto e si fanno proclami, e invece lui secondo me sta lì in attesa come Angelozzi, come tutto l'ambiente, e dire vabbè, noi possiamo anche retrocedere, e lo hanno messo anche in conto all'inizio della stagione, però proveremo fino all'ultimo di trovare questa sintesi sposando questa linea di risparmio, valorizzazione, come dire, qui a Frosinone vi valorizziamo il meglio che avete da altre parti, nei grandi club, che se volete parcheggiare i vostri talenti, qui a Frosinone le porte sono aperte. Questo è un modo intelligente
per poter
per vivere la crisi e per poi mantenere la categoria.
Soprattutto in queste realtà dove
ti fai un po' di soldini, sopravvivi e costruisci. È un modo intelligente, secondo me, di vivere la provincia e i 40.000 abitanti che poi popolano Frosinone, che secondo me anche merita per simpatia e anche per questo tipo di muoversi in maniera intelligente, di mantenere la categoria.
Due domande prima di andare in pausa. La prima, lotta salvezza. Frosinone un po' meglio rispetto a qualche partita fa, ma lì siamo tutti praticamente.
Sì, no, interna all'otto. No.
Un gran
ogni
traffico.
Volta
ci interroghiamo,
ci confrontiamo, ci mandiamo messaggi e diventa difficile, diventa veramente chi ci
indovina. Il Sassuolo bravo. Secondo te con questa vittoria ha qualche garanzia in più?
No? Perché no? Perché sta là, sta a 3 punti da Empoli, Frosinone sta a 2 punti dal no, da un, a un punto dall'Udinese. Quindi è in piena corsa salvezza. Sassuolo va a Genova.
Ad oggi qual è la squadra che potrebbe rischiare? Ad oggi proprio. Fotografia attuale.
Non ti posso rispondere perché c'è Udinese-Empoli fra 2 settimane.
Aspettiamo ancora un'altra partita.
L'Empoli ha un calendario molto molto io difficile. Credo perché c'ha lo scontro diretto a Udine e c'ha in casa, scusami, alla Lazio e la prossima. Sì. E la Roma l'ultima.
Sì.
E poi l'Udinese, l'ultima a Frosinone. Poi a Lecce lì potrebbe insomma magari no, trovare qualche il colpo d'ala per rimettersi in sesto, ma insomma alla fine c'è Udinese-Empoli, c'è lo scontro diretto lì, se l'Udinese vince mette guai l'Empoli.
Altra domanda che mi ricollego a quello che ha detto Angelotti Sule. Allora Sule quest'anno ha fatto secondo me un campionato importantissimo, prima di tutto è stato quasi sempre titolare, 36 presenze complessive, 11 gol e 3 assist in campionato, ha fatto 11 gol in 33 presenze. È un giocatore su cui punteresti il prossimo anno?
Sì,
cioè, Juve, lo prenderesti
motivo,
lo porteresti in prima
ti dico
squadra?
Di sì, perché è stata un'esperienza molto piena. E ti spiego il motivo. Allora, c'è la prima parte del Frosinone in cui il Frosinone, ti ricordi, era la rivelazione della Serie A?
Sì.
In casa non so quanti punti aveva fatto, fuori casa stentava, ne aveva fatti appena 2. Che dopo il girone d'andata ne aveva fatti 19, una cosa del genere, insomma. Era, diciamo, Frosinone, splendida, espressione di gioco, complimenti a Di Francesco. Sulè, in quella prima parte di campionato aveva illuminato la scena, l'aveva riempita giocando un calcio sublime, superiore, di tecnica, quindi era la stella in un contesto dove si vedeva un Frosinone esprimere un calcio anche propositivo, no? Soggettivo. Poi c'è stato il momento della sofferenza e ha scoperto cosa significa poi faticare, soffrire, la capacità di magari sacrificarsi. Ecco perché l'esperienza di Sulè, Marco, è completa quest'anno, perché ha vissuto una parte, diciamo, dove è stato se stesso.
Ha conosciuto un calcio diverso.
E poi la sofferenza, sì. Cioè, dell'obiettivo, torna indietro, soffri, magari fai meno giocate.
Tu dici, prima si è divertito.
Bravissimo.
E
ecco
si è integrato
perché,
in un sistema
ecco
nuovo. Poi
pronto,
ha sofferto, bravo. E sta soffrendo.
Sta soffrendo, esatto.
E quindi tu dici, io sai
anche
che io la
questo,
penso come
in
te.
In questo momento, non so se ti piace come analisi,
piace
però
moltissimo.
Io credo che sia...
Perché queste sono esperienze che ti fanno crescere.
Esatto. E lui ha accettato questo periodo anche, diciamo, dove alla fine...
Io ci punterei.
Il talento soffre di più perché poi ti dici, 0-0. Certo, adesso, quanto mi dicevi tu, il dato, così non prende gol da...
Quattro partite, mi sembra. Importante, importante. No,
ha
mi sembra una chiave di lettura
un caso
che condivido molto, proprio perché ha avuto questa grande possibilità.
Quindi è pronto, adesso non ti so dire, però è pronto per un... Cioè, se dovesse andare alla Roma, farebbe bene. Se dovesse andare al Milan, farebbe bene. Se dovesse andare alla Juve, farebbe bene.
C'è un nostro ascoltatore che dice, non condivido l'eventuale scelta di Giuntoli di vendere un giocatore giovane come Sulè, che a Frosinone si dà molto da fare. Grazie. Però vediamo, insomma, quello che farà... Giuntoli, Stefano.
Cioè, Sulè non è il Diz.
Io lo preferisco.
Esatto, perché ha accumulato un'esperienza diversa.
Chi prendi alla Juve il prossimo anno?
Il Diz è un Sulè. Giocatore straordinario, ma ha vissuto lampi all'interno di una squadra,
bravo.
Diciamo, diversa.
Allora, ultimissimo messaggio e poi andiamo in pausa, che arriva un altro amico qui in questo momento di Maracanà. Oggi trasmettiamo da Firenze. Ciao ragazzi, complimenti, abbracci. Il cambiamento di rendimento dell'Inter rispetto al campionato scorso è da attribuirsi anche al cambiamento tattico di Inzaghi, che ha cambiato il ruolo a Barella, è diventato l'equilibratore tra difesa e centrocampo, meno assist e gol per Barella, ma più sostanza e filtro per la squadra. Christian da Milano.
Guarda, di una cosa, abbiamo detto tante cose sull'Inter, no? Nel poi elogiare questo trionfo meritato, questa marcia trionfale in campionato. C'è stato l'episodio sfortunato in Champions League, la Coppa Italia nemmeno la considero perché forse non gliene fregava niente dopo che ne ha vinte tante, troppe. Ma sai che cosa è successo all'Inter, Marco? Poi vedi, passano i giorni e uno poi riflette. Cioè, mi ricordi gli acquisti dell'Inter? Vabbè, le cessioni sappiamo, 12 giocatori nuovi, Carlos Augusto, chi è arrivato? Frattesi,
Sommer, Carlos
Turam.
Augusto, Frattesi, Turam.
Perfetto, ma l'Inter ha acquistato... due giocatori. Due giocatori ha riacquistato, due acquisti nuovi ha fatto l'Inter grazie al lavoro di Inzaghi.
Chi? Dimmi i nomi.
Barella e Çalhanoğlu. Cioè, quando tu dici l'allenatore quanto conta, conta.
Conta tanto.
Che ti reinventi, inventi un ruolo, glielo cuci addosso e alla fine Çalhanoğlu, cioè c'hai un Çalhanoğlu diverso rispetto allo scorso anno, che è un altro tipo di calciatore. Quindi la forza di Inzaghi è stata quella di cucire un altro abito addosso a Barella e a Çalhanoğlu. Mkhitaryan lo conosciamo, straordinario. La forza dell'Inter è il centrocampo, ragazzi. Su questo non ci sono dubbi.
Ci fermiamo perché arriva un altro amico per un'altra mezz'ora qui di Maracanà. State con noi perché il nostro pomeriggio prosegue.